lo dicevamo ieri, che la non risoluzione di problematiche dell'anima in un pastore, in un genitore, in un responsabile, ha delle conseguenze molto più grandi, in quanto poi tutto questo viene trasmesso a tutti quelli che dipendono da lui. È bello veramente essere nella lode, e credo che lo slogan degli abitanti di Sion è che cantando e danzando diranno, come dice un salmo, le fonti della nostra gioia sono in te. E questa credo che sia l'energia più grande quando scopriamo la nostra vera identità, quando scopriamo che siamo stati creati da Dio e siamo stati creati per adorarlo. Ecco, come attività fondamentale nel cielo ci sarà adorazione, quindi se qualcuno non ci prende gusto mi sa che si annoierà fortemente quando sarà in cielo, diciamo, solo adorare, solo la presenza di Dio, ma non c'è qualche filmetto, qualche cosina un po' per distrarsi, ecco, senza niente togliere ai filmetti, perché ripeto, tante volte siamo così seri che un po' di stupidità ci fa bene, ecco, siamo troppo ci prendiamo troppo sul serio e prendiamo poco sul serio l'opera di Dio in noi, ecco, questo, io non sto dicendo che il vissuto del cristiano debba essere uno sdrammatizzare, un dire non prendo sul serio le cose, ma una capacità di prendere sul serio quello che Dio ha fatto in noi. Ricordate, ieri abbiamo terminato quei flash sull'identità dicendo che alla fine di un percorso alla ricerca dell'identità perduta noi scopriamo due verità che sono entrambe fondamentali. Una, quella di noi stessi, e non è piacevole da scoprire, cioè che mentre eravamo convinti di essere delle persone brave, buone, sì, salvate per grazia, ma in fondo nessuno è paziente come me, nessuno è calmo come me, nessuno. E invece poi a un certo punto l'identità umana, che era semplicemente un risultato di maschere varie, abbiamo chiamato i meccanismi di difesa, si comincia a sciogliere e il cristiano dice: mamma mia, signore, ma così negativo ero, oh, peggio ancora, ma queste cose potrei fare anche di peggio. E allora lì cominciamo finalmente a comprendere che la identità di cui abbiamo bisogno è quella che Dio ci ha dato. E lì inizia tutto un percorso in cui bisogna che io diminuisca, diceva Giovanni Battista, e che egli cresca. Detto in senso neotestamentario, lui lo stava dicendo ovviamente perché i discepoli stavano abbandonandolo, andando a seguire Gesù, e lui diceva: un attimo, io sono quello che è la carta geografica che punta su Gesù, non vi attaccate a me. E chiaramente la parola di Dio, tutto quello che ci viene, i ministeri hanno un valore e hanno un'efficacia semplicemente se illuminano dentro di noi la vita di Cristo, perché se no ci imbottiscono di un sacco di cose che alla fine stringi stringi non ci servono a niente. Mi sembra un poco estremo questa cosa, però dico che tante persone vivono così una sicurezza sul piano mentale, teorico, teologico, da dimenticarsi che la nostra sicurezza, la nostra attestazione, la nostra garanzia viene da Dio, il quale testimonia al nostro spirito che siamo figli, che siamo eredi, che siamo coeredi con Cristo, che siamo beneficiari di qualcosa di bellissimo, di grandissimo. E quindi questo paradosso in cui man mano che si indeboliscono le nostre difese umane, quindi al di là della crisi adolescenziale dove veramente abbiamo una crisi di identità, ma che tante volte non risolviamo, tanto è vero che poi ce la ritroviamo a 30 anni, a 40 anni. Io a 40 anni mi sono ritrovato adolescente. Perché da adolescente facevo il serio, facevo il buono, facevo il bravo, c'avevo un fratello che faceva l'irrazionale, io facevo il controllato, il razionale, poi ho dovuto scoprire che ero molto più irrazionale di lui e più che scoprirlo ho dovuto soffrire di parecchi disturbi mentali per capire che il disturbo mentale, come abbiamo sottolineato in queste brevi riflessioni, altro non è che il tentativo fallito di cambiarsi da soli. Dio apprezza che tu vuoi cambiare, ma attenzione a come stai cercando di farlo, perché spesso nel tentativo di cambiare andrai dalla padella nella brace, cioè entrerai in una difesa che è peggiore del male. E stranamente, più alti sono gli standard etico-morali che il cristianesimo ti chiede, più grosse saranno le malattie mentali che produrranno in te se non scopri le risorse di Dio. Quindi quando diciamo la grazia va bene, ma attenzione, la grazia va bene, la grazia significa la scoperta e la responsabilizzazione per cui tutto quello che ci serve Dio ce lo ha dato. Per cui quando arriveremo alla coscienza della nostra fragilità della nostra identità, non possiamo farcene un alibi, come molti. Io spesso dico che gli evangelici, o in generale, vivono questa specie di bipolarismo spirituale. Ho una fase di miserabilità estrema, Signore, sono misero, sono debole, sono inutile, sono veramente... Ma che stai dicendo? Allora io sono venuto e non è cambiato niente dentro di te, dentro il tuo spirito. Tu stai guardando semplicemente la stalla e stai dicendo che puzza. Ma questo lo sapevo io. Forse tu non lo sapevi che la tua stalla faceva molta puzza. E molti guardano continuamente questa dimensione della miserabilità, quasi a farne un alibi, come a dire, Signore, cosa ti puoi aspettare da una persona fragile come me? Ma c'è l'altra parte della verità, che in questo vaso di terra, dicevamo ieri, Dio ha messo un'altra identità, la sua gloria, una persona meravigliosa a immagine di Cristo, delle risorse che se le scopriamo ci fanno vivere veramente il turbo. Però ci sono altri che in qualche modo all'opposto, non dico all'opposto scoprono la grazia di Dio, ma all'opposto immagino il cristianesimo come essere Superman, e quindi io li chiamo, quelli sono depressi, ecco la parte del bipolarismo in cui c'è la depressione, e ci sono gli ipomaniacali o i maniacali, cioè quelli che sembrano Superman, cioè che esasperano questo concetto della potenza, del cambiamento esterno. Io credo che dobbiamo riferirci alla scrittura ad essere sobri. Dicevamo in questi giorni, l'identità che Dio ci ha dato è a immagine di Cristo. E sebbene molti si sforzano di dimostrare che Cristo era ricco, che la sua tunica era Armani, che non so che cosa, cioè noi dobbiamo andare veramente a capire lo spirito della lettera, perché credo che avrete scoperto che alla Bibbia le si può fare dire quello che noi vogliamo. Qualunque modo, basta levarne una parte, estrapolarla. Non c'è Dio, dice la Bibbia, però prima dice lo stolto ha detto. Se tu leggi non c'è Dio, dice guarda, la Bibbia dice che non c'è Dio. Ma hai letto quello che c'era prima? Lo stolto ha detto. E allora tante volte siamo così bravi nel riuscire a prendere delle parti in cui escludiamo che la somma della tua parola è verità, non un versetto, non una parola di un versetto, la somma. Per cui Dio ha un desiderio grande per la sua Chiesa. Non so perché sto dicendo queste cose, sono fuori tema, ma credo che sono in tema con questo bisogno che Dio ha di portarci lì dove la sua parola ci sta mostrando. Esiste una terra promessa interiore, esiste un'identità nuova e non ci possiamo fermare sul deserto, non possiamo spiritualizzare l'incredulità. Capitemi. Tante volte è come la storia della volpe e l'uva. Ah, è acerba. No, il problema è che tu non arrivi a prenderla. E tante cose nella nostra vita Dio vorrebbe che le prendessimo. Soprattutto quelle che cambiano noi. Non sto dicendo che nel nome di Gesù diciamo montagna di suocera, spostati e buttati. Senza buttati a mare. ma lasciati prendere da una bella ischemia cerebrale, no? No, non, no, Dio non sta cercando di cambiare lo scenario perché così noi andiamo in pianura o meglio ancora in discesa, senza freni, ma sta cercando di farci scoprire quando abbiamo avuto la crisi della conversione, abbiamo sospettato un poco che poi così buoni non eravamo, ecco, abbiamo avuto quella convinzione profonda che ci ha fatto veramente sentire peccatori, falliti, se c'è un Dio io sono agli antipodi. E questo ci ha permesso con un sì, Signore, ti riconosco come mio personale Salvatore in questa stalla, nella tua stalla è nato Gesù, è nata una nuova vita. Ma tante volte dicevo ieri, questa vita che è nata rimane ben nascosta dentro di noi, perché in qualche modo, soprattutto quelli che avevano ancora già una capacità di cavarsela da soli, continuano a usare le proprie risorse e pensano che Dio li supporterà aiutandoli al loro modo, ma Dio non ti aiuta a tuo modo, ti aiuta a suo modo. Quindi c'è un momento in cui dovrai prendere coscienza che quella identità umana che ti sei costruita, anche se ci hai messo un sacco di tempo per farla, hai dovuto reprimere un sacco di cose, hai dovuto usare tutti i meccanismi di difesa per occultare il male, ti sei fatto venire la gastrite, la colite, l'ulcera, i disturbi neurovegetativi, tutto quello che vuoi, Dio porterà fuori la tua umanità, le tue miserie, ma perché tu sia guarito. Dio ti porterà in una condizione di libertà. Che bello! Dio ci vuole liberare, ma ci vuole liberare per scegliere quello che è il meglio per noi. Non so se è chiaro. Chi fuma non è libero di fumare. Chi viene liberato dal fumo è libero poi di fumare, di farlo o non farlo. Quando siamo schiavi di qualcosa, è un'utopia dire che siamo liberi di farlo se vogliamo. Dio ci porta una libertà reale, ci fa scoprire una potenzialità reale, ci ha chiamati a libertà. Nella scrittura si parla sempre di una legge di libertà, che è una cosa strana, qualche volta ci rifletteremo un po' assieme, se è legge com'è che è libertà. Qua c'è sempre questo conflitto tra quelli che dicono libertà, libertà, e poi la libertà diventa veramente un caos, e tra quelli che dicono legge, 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 e diventa un sistema totalitario, un dominio, un controllo. Come la mettiamo? Dio l'ha messa bene dentro di noi, perché ha scritto le sue leggi nei nostri cuori, e quindi amare, la legge dell'amore, diventa una libertà, libero di amare. Mi ricordo una cosa graziosa che ha scritto in un libro che si chiama Gli Atti delle Pecore, non è un libro apocrifo, non è un libro di un mio amico, è un professore di psicologia dinamica, il quale ha portato molte persone al Signore. Voi lo conoscete, si chiama, conoscete almeno di nome, Rocco Quaglia, ed è proprio quello che è stato usato da Dio per portare al Signore Laura, Beglia, ed altre, Daniela, Longe, altre psicologhe, altre. Una persona ha scritto in uno di questi libri I non detti di Gesù, e in uno di questi c'era una cosa graziosa a proposito di questo della libertà. Gesù guarisce l'uomo che da 38 anni era paralitico e gli dice vai e non sbagliare più, che non ti avvenga di peggio. E i discepoli gli dicono ma Gesù, ma perché gli hai detto a quell'uomo vai e non peccare più, perché non ti avvenga di peggio? E Gesù risponde loro, dice perché da 38 anni lui sognava di peccare. Vediamo se ci arrivate. Immaginate un uomo, in quel caso legato fisicamente, immaginate tutte le donne buone che erano passate davanti a lui. se fossi. Immaginate tutto, la critica, il giudizio, le offese, le parolacce, le prese in giro che aveva dovuto sentire in quella condizione di blocco, di paralisi. Se fossi in piedi ti avrei... Immaginate cosa c'era nella vita di quell'uomo costretto dalla malattia. Ma io vi dico una cosa, immaginate che cosa c'è nella vostra vita costretta dalla paura. Quando Dio ci libera dalla paura, diventiamo più pericolosi, perché non siamo più collegati alla paura, ma a quel punto è più rischiosa la nostra vita, ma Dio è convinto di darci la libertà, perché sa che solo la libertà esprime una vera maturazione. Solo la libertà di sbagliare può portarti a decidere di non sbagliare. E tante volte bisogna dire che quando Dio porta in questo processo di guarigione le nostre vite a vedere che siamo liberi dalla paura del giudizio degli altri, alla fine, anziché usare questa libertà per lo spirito, per l'amore o per che so che cosa, la usiamo per la carne. Cioè, e quindi, ora sono libero, quindi tutti a quel paese, non me ne frega più niente del giudizio degli altri, possono pensare quello che voglio. E questo in una prima fase potrebbe essere anche una maturazione, però poi Dio ti dice, ora quelli che hai mandato a quel paese, valli a riprendere tutti. Ma come, Signore, ora mi sono liberato finalmente dalla paura del giudizio di loro? Ok, quella era una paura, io non voglio che tu vivi per la paura degli altri, fai le cose per paura di cosa pensa il pastore o per paura di essere visto in mano quando sei fuori con la sigaretta, allora devi sempre fare finta che non ci sei, la spegni subito, o altre cose che ti fanno apparire un cristiano meno doc. Dio ti vuole portare alla libertà, ma vuole che impari a usare la libertà in maniera costruttiva. Ieri parlavamo col pastore Maurizio, lo sintetizzare troppo veloce. Dicevo che tante volte immaginiamo, qualcuno chiese a un bambino, dice, per te chi è Dio? E il bambino gli disse, tutto quello che non si può fare. E aveva recepito bene, relativamente, della serie, se non ci fosse Dio, come mi potrei divertire, come potrei rendere pan per focaccia, come potrei fare quello che mi dice l'istinto. E dicevo a Maurizio che io, se fossi Dio, gli direi vai, se pensi che fare quello che ti dice il tuo istinto è qualcosa che ti porterà alla libertà. Purtroppo non è così, fratelli. La legge uccide. E questo è il proposito della legge di Dio. Non era quello di farci cambiare, ma di portarci alla comprensione della nostra incapacità umana di realizzarla. Ma la libertà istintuale uccide ancora di più. Tant'è vero che lì dove le persone sono molto più libere di esprimere il loro istinto, alla fine l'istinto, che un poco qualcuno descrisse come una componente di eros e thanatos, cioè di spinta sessuale, libidica e spinta di morte, fa sì che le persone che vivono solamente spinte dall'istinto alla fine desiderano la morte come ultima cosa. E allora dobbiamo capire che il discorso è diverso, il discorso è un binomio strano che la scrittura sta cercando di farci capire, quello che la nostra identità umana è fragile. E quando noi vogliamo essere forti nell'identità umana, spesso diventiamo forti nell'orgoglio, forti nella gelosia, forti nell'invidia, forti nel settarismo, forti nell'ira, forti. Ma Dio ci dice in qualche modo che la nostra identità umana ha bisogno di essere fragile, debole, incapace, ha bisogno di riconoscere la sua inadeguatezza, perché però la potenza di quello che Dio ha fatto in noi si dimostri perfetta nella fragilità. E questo è qualche cosa di difficilissimo da capire, tant'è vero che Paolo diceva: quando sono debole sono forte. Ma Paolo, sei diventato psicotico, sei diventato schizofrenico, o sei forte o sei debole? Leggiamo qualcosa a riguardo. Intanto ieri avevamo sottolineato questo verso che voglio rileggere perché è bene che lo ricordiamo. Quando abbiamo coscienza della nostra fragilità, ci sentiamo disprezzati, ci sentiamo inutili, ci sentiamo ignobili, ci sentiamo: Signore, ma che cosa ci hai trovato in me? E Dio dice: no, niente, sono io che ho messo qualcosa in te. Non è che cosa ho trovato in te, semplicemente il tuo desiderio di salvezza, il tuo dolore, la tua angoscia, il tuo bisogno di un pastore, di una guida. Io ho trovato, ti ho chiesto solo di aprirmi il cuore, metaforicamente, ma io sono entrato poi. Non ti ho dato una serie di leggi, di regole, il manuale dei giovani cristiani, ma Dio ha scelto, prima Corinzi 1:27, le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli. E quando siamo cose, non che Dio ci voglia chiamare cose, ma è una modalità espressiva che dice il tutto, il debole, quindi comprende anche gli esseri umani. Non sto parlando di materiali più o meno forti o più o meno resistenti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, ma in realtà quelle che si credono forti, come tu ti credevi forte, ma poi meno male che la tua armatura si è un attimo incrinata e potuto passare l'amore di Dio. Saresti stato così forte di arrivare ancora all'inferno e magari da psichiatra dire che era un'allucinazione, invece ti trovavi proprio in quel posto. Dio ha scelto le cose ignobili. Ma chi è che andrebbe a prendere le cose ignobili? Le cose buttate. Ecco, ci sono quelli che girano, non so se anche qua succede, i poveri che vanno la sera e tutto quello che magari gli altri buttano vanno a rovistare, se trovano qualche cosa inutile per qualcuno per valorizzarla. E le cose disprezzate, anzi, ha scelto, ora voglio usare la parola persone, perché le cose, Dio non era interessato alle cose, né alle case, ma alle persone. Dio ha scelto le persone che non sono. Dio ha scelto le persone che hanno una crisi di identità, con tutte poi le varie elaborazioni, perché poi non è possibile approfondire, ma anche questa malattia che poi interessa i vari aspetti, sia del disturbo attacco di panico, sia della depressione, o si definisce proprio come depersonalizzazione, significa questo vivere quasi da spettatore di se stesso, come se non si fosse perfettamente integrati con la realtà, vederti quasi come una persona che fa le cose ma non essere completamente coinvolta. Questa è una spiegazione molto semplice, ma penso che è comprensibile. Tutte queste cose nascono proprio perché non capiamo che Dio ha scelto le persone che non sono, cioè le persone che non hanno una identità orgogliosa da mettere davanti a Dio e da pregare come il fariseo: grazie Signore che io non sono come quella prostituta, io sono bravo, buono. E infatti poi Gesù disse ai farisei: le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno dei cieli. Come vi precederanno? Non naturalmente perché approvava la prostituzione o l'inganno, ma perché chi è in crisi, chi vive una vita trasgressiva, chi vive una vita lontano da Dio, ha più facilità a rendersi conto di essere sbagliato. Ma chi si è costruito un perbenismo? Qui siete in una città tutto di perbenismo, dove tutti c'è morti che camminano e voi tante volte li guardate all'esterno e quasi quasi li invidiate e Dio vi sta dicendo: ma sono zombies, avete bisogno di portargli la vita. Quindi Dio ha scelto le persone che non sono. Cioè, quindi io voglio essere, sì, ma quando tu vuoi essere, in realtà non riesci a essere senza ritrovare le tue coordinate ancestrali, antiche, la tua identità perduta. Ma sapete, questo residuo, queste vestigia di un'identità perduta ci sono in ogni persona. Non sto dicendo che ogni persona c'ha Dio dentro, attenzione, perché oggi ci sono teorie che tutti sono figli di Dio. Questo è pericolosissimo. Sto dicendo che per quel processo in cui noi siamo figli delle nostre generazioni passate, in qualche modo è come se c'è una parte di Adamo in ognuno di noi, quindi una specie di ricordo di una gloria passata, di un'armonia che però tante volte, non sapendo e non capendo da dove viene, cerchiamo di raggiungere in maniere del tutto inappropriate, persino ricorrendo a droghe. Io droghe sono l'unica cosa che non ho provato. O altre situazioni del genere in cui effettivamente questo senso di vuoto, questo senso di abbandono, questo senso che Gesù ha dovuto gridare alla croce al posto nostro, è qualche cosa che ci ricorda di un tempo lontanissimo dove c'era un'armonia, dove questo vuoto che gli uomini si portano dentro è a immagine di Dio. Poi chiaramente ognuno cerca di riempirlo con tante altre forme di idolatria, di dipendenza, ma poi è meraviglioso quando veramente Gesù viene a riempire questo vuoto. Viene, e così, capite, Dio ha scelto le persone disprezzate, anche quelle che non solo sono state disprezzate, ma si sono disprezzate, le persone che non sono. E perché tutto questo? Perché Dio, hai detto cercasi persone ignobili, persone deboli, persone disprezzate, persone inutili, persone in crisi di identità, per assumerle? Ma chi farebbe un annuncio per assumere queste persone? Sarebbe un pazzo, un imprenditore che scrive e cerca di chiamare tutte le persone più incapaci che ci sono. Ma perché Dio ha scelto queste persone? Ma perché Lui era intenzionato a dare il valore, a dare l'identità, a dare quello che ci serve. Ed è meraviglioso sapere che nel momento in cui ci siamo scoperti deboli, fragili, disprezzati, anziché lamentarci: mamma mia, come sono debole, mamma mia, faccio puzza come una stalla, mamma mia. Ma guarda chi c'è dentro, ma guarda cosa Dio ha fatto dentro di te. E la stalla sarà trasfigurata e la stalla diventerà una reggia. E tutto questo per ridurre al niente le cose che sono. Quindi qua Dio deliberatamente dice che se tu hai un'identità, Dio ti vuole ridurre al niente. Ma perché? Perché è un Dio sadico? O perché Lui ha preparato un progetto dove l'identità è un suo dono? E tante volte, senza volerlo, noi lottiamo con Dio perché cerchiamo di costruire la nostra identità, la mia identità. E Dio sta cercando di costruire la sua identità dentro di noi. Sapete che tante volte facciamo un lavoro in antagonismo? Meno male che vince il migliore. Per quelli che non sanno prendersi in giro fino in fondo, non sanno portare le maschere fino in fondo, alla fine devono rendersi conto che quello che hanno ricevuto di buono non è frutto di un'eredità umana. Sì, magari dal punto di vista di capacità intellettuali, eccetera, eccetera, puoi essere figlio di un quoziente intellettivo più alto dei tuoi genitori, ma per quello che riguarda la dimensione etico-morale hai bisogno di attingere alla vita di Cristo per poter essere buono a qualcosa, non solo buono, ma buono a qualcosa. Grazie, perché nessuno si vanti di non di frante a Dio. Questa è proprio là, perché quando tu arriverai a scoprire che la tua vera identità è quella che Dio ti ha dato, come fai a dire fatti più là che sono più santo di te? Io sì che ho fatto 10 ore di digiuno, io sì che ho pregato 5 ore al giorno, io sì che faccio più... Io sì che cosa? Se c'è qualcosa di buono, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Dirà in altra parte la scrittura. Perché sei orgoglioso. In realtà te l'ha dato Dio. E allora, piuttosto che vantarti, ti verrà gratitudine verso Dio. E veramente dirai, Signore, veramente, io ero proprio una persona adatta allo sfascio, adatto veramente a un letamaio. Ma tu mi hai rialzato, hai fatto sedere i poveri, l'hai sollevati dalla polvere, l'hai fatti sedere tra i principi del tuo popolo. Principe, principessa Elena, principessa Giuditta, principe, Dio, proprio per distruggere l'orgoglio dell'uomo che pensa di non avere bisogno e si autodistrugge da solo, no? Si autoesalta, perché l'autoesaltazione, ricordate come morì, mi pare che era Erode, mentre che si autoesaltava a un certo punto gli venne una malattia non ben diagnosticabile e nel colmo della sua esaltazione si liquefò, cioè si andò in una decomposizione veloce, non sappiamo che cosa ha avuto. Perché nessuno si vanti, come a dire, perché acquisiamo questa umiltà. Umiltà però che non dice, ah, io sono negativo, questa è depressione spirituale. E neanche dice, io sono super, io sono... Ma ha coscienza di questa dignità, di questo valore meraviglioso, di questa nuova creatura che è in noi prima di poterla dimostrare. No, dimostra chi sei. Dio ti dimostrerà chi sei. Se tu ci credi, naturalmente. Se tu invece cerchi tu di dimostrare chi sei senza scoprire Dio, sarà un fiasco completo, come tante volte quando facciamo dei progetti e poi tutto va secondo altre vie. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù. Qui ancora, casomai fosse necessario ribadirlo, è grazie a Dio che è avvenuto questa cosa, che è stato da Dio fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, affinché, come scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Fiducia. Dio ti sta chiedendo questa mattina, come dicevo un po' ieri, una fiducia rinnovata nella sua opera dentro di te, nel fatto che tutti i pezzi di ricambio che ti servono per la tua mente, che sta difendendosi in maniera parossistica, ma in maniera distorta, ma in maniera non costruttiva, Dio ti sta dicendo, ci sono tutti i pezzi di ricambio. Non devi continuare a dire, Signore, ti prego, cambiami, Signore, ti prego, cambiami. Ci sono persone che continuano così parlando con un Dio, si dice in siciliano, che stava a fare priare. E se Dio ti potesse rispondere, ti direbbe, figlia mia, figlio mio, io non ti posso cambiare. Io come non mi puoi cambiare? Allora sarò sempre costretto a rimanere nella paura. Sarò costretto sempre veramente ad essere aggressivo, a non poter veramente dire la verità. No! Io non ti posso cambiare perché già l'ho fatto! Sapete, tante volte continuare a dire Dio salvami, sembra spirituale, ma in realtà è come se dicessimo: Signore, tu sei venuto, sei morto per noi, hai sofferto, hai preso la maledizione, sei stato capro espiatorio, però io ancora non mi sento salvato. Ma che testa c'hai, dice Dio, io tutte queste cose le ho fatto perché tu possa essere certo della tua salvezza come un dono meraviglioso che ti ho donato. Dobbiamo addrizzare la nostra mente su quello che Dio ha fatto, non sul cercare di intenerire Dio, di cercare di convincerlo. Sapete che io devo ordinare a certe persone di smetterla di pregare. Il pastore dice a persone di smettere di pregare. Eh sì, perché sono preghiere di incredulità, sono preghiere di lamentela, sono preghiere che più preghi e più depresso diventi. E più senti Dio lontano. E più vedi il deserto che c'è dentro di te. Quindi non è pregare che funziona. La preghiera è una consapevolezza di un rapporto, è la consapevolezza di quello che Dio ha già fatto in te, di quello che Dio è. Non è un modo per impietosire Dio a fare qualcosa. No, Signore, non ce la faccio più col mio caratteraccio. Come farò? Mandami un carattere nuovo. Non lo posso fare! Credi che già dentro di te, e l'apostolo Paolo, andando avanti velocemente, lui stesso quando poi si recava, andava, era un esempio di forza e debolezza nello stesso tempo. Quando dice in 1 Corinzi 2, 3, 5, io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. Paolo, ma che significa che sei imbranato, che sei incapace, che sei... No, significa che non si presentava in nome del suo curriculum farisaico alla scuola di Gamaliele, grande, forte, orgoglioso, tronfio. Tante volte la nostra conoscenza, dicevo ieri, ci gonfia, anche la nostra conoscenza biblica ci gonfia, ma non edifica niente tranne un pallone gonfiato. E la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, di dunamis, come a dire: potenza non è rumore, non sono fuochi di artificio, qui forse non le fate tanti come a Napoli, a Palermo, pam, pam, pam. Ma è dunamis, dinamite, dinamo. Dinamo non fa rumore, ma produce un'energia incredibile, come a dire: io sto cercando di parlarvi perché la vostra fede sia fondata non sulla follia umana, lui dice sapienza umana, sulla sapienza umana, su tutto quello che l'uomo dice essere giusto, sull'uomo naturale che non riceve le cose dello Spirito di Dio. Perché? Perché non le può capire. Ma la mia predicazione cerca di farvi scoprire la dunamis di Dio. Ma dove? Da qualche parte dove viene un fulmine con la potenza di Dio? Da qualche cosa? No, dal di dentro, lì c'è la dunamis, la dinamo che produce opere, che produce il volere e l'operare in voi per la sua misericordia. Già c'è qualcosa che è meraviglioso, che fa parte del cielo. E infatti va più avanti poi. In Seconda Corinzi, parlando di una sua infermità, ci sono grandi discorsi sull'infermità, sulla spina della carne famosa di Paolo. Cioè, quando dice una lisca di pesce che gli è rimasta in bocca, no? Queste sono teorie più meno accreditate. Qualcuno dice che erano i popoli contrari che gli facevano guerra. Qualcuno dice che lui soffrisse di una malattia grave che gli desse tra l'altro un aspetto un poco... Vedete, io l'apostolo Paolo, cioè, mamma mia, questo apostolo Paolo, io lo pensavo di vedere con i raggi laser, con un'aureola che lampeggiava. E lui ha pregato tre volte perché lo allontanasse da me, ed egli mi ha detto: Paolo, la mia grazia ti basta. E si dice: no, è tasso vecchia, cioè nel senso ti è sufficiente. Perché, ancora una volta, perché la mia potenza, cioè la potenza di quello che io ho fatto in te, la potenza di questa identità nuova che io ti ho dato, si dimostra perfetta nella fragilità. Come a dire, forse hai perso la faccia, ma stai esprimendo la vita di Cristo. Forse gli altri ti fermeranno e ti diranno: Paolo, ma cosa c'hai in faccia? Guarda, ecco perché le persone giudicano solo dall'esteriore e non si accorgeranno che stai emanando la vita di Cristo. Ma guarda che tu nella fragilità esprimi la mia potenza, la potenza di quello che io ho messo in te. Allora Paolo comprende e dice: allora, se è così, Signore, esprime un pensiero che potrebbe sembrare masochista, cioè non è masochista. Perciò molto volentieri, no? Speriamo di no, molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, delle mie fragilità, affinché la potenza del Cristo in me riposi su di me. Per questo mi compiaccio, Paolo, come ti compiaci? In debolezze, in ingiurie. Ma sei proprio masochista, in necessità, in persecuzioni, in angustie. Paolo, ma te le vai a cercare tutte e due? Non se le andava a cercare. Però sicuramente, come dicevo ieri, non era dipendente dalle circostanze. E tutto questo è spiegato dalla parola per amore di Cristo. Non per dimostrare che sono umile, non per fare il fachiro, non per automortificarmi e fare un sacco di cose che Dio non mi chiede. Signore, ma io ho leccato tutto il pavimento per umiltà. Sei stato uno stupido, dovevi prendere la scopa e scopare normalmente. Sì, ma io l'ho fatto per te. Sì, ma mi sembra che questa è più una sorta di orgoglio dell'umiltà. Essere umili significa riconoscere quello che siamo, la verità della fragilità, ma riconoscere anche la sua potenza che ci permette gradualmente, attenzione, sottolineata tre volte questa parola, progressivamente, gradualmente, di essere sempre più a immagine di Cristo. Perché quando sono debole, conclude, allora sono forte. E ora vorrei leggere una cosa graziosa che ho scritto l'altra volta sull'aereo. Breve. Vediamo se la trovo. Così prendete fiato. E qua con me i numeri. Allora, questo in qualche modo Paolo a un certo punto ci vuole fare capire come in realtà prima si sentiva un'identità Superman, infatti in nome del suo Dio. Probabilmente era alla ricerca di Dio, però in nome del suo Dio, della sua immagine di Dio, perseguitava i cristiani ed era molto contento di farli uccidere o di ucciderli personalmente, e quindi questa era la sua attività. Ecco, se qualcuno lo vedeva dall'esterno, diceva: ma questo è mio un pezzo grosso, ma questa è una persona veramente sì che ha fatto successo, anche se tante volte nel successo dobbiamo schiacciare qualcuno, però questa è la logica del sistema in cui viviamo. Mors tua, vita mea. Ecco, lui lo poteva dire bene: mors dei cristiani, vita mia, cioè, come a dire, sono considerato un grande, un duro, uno che sa il fatto suo. E a un certo punto lui dice, al capitolo 2 di Corinzi, verso 23, 11, 23, capitolo 11, verso 23, si paragona con qualche altro apostolo e dice: sono servitori di Cristo? Parlo come uno fuori di sé, cioè, come a dire, lasciatemi parlare liberamente, non è che sta dicendo pazzie. Lo sono più di loro, perché c'ho la chiesa più grande, perché c'ho un conto in banca che voi non avete idea come grande. L'apostolo Paolo è maggiore degli altri servitori per le sue fatiche, non per la possibilità di essere alleggerito dagli altri. dice, perché c'ho 100 schiavetti negri che mi portano per le fatiche, per le sue prigionie, non per la sua libertà di movimento. Ma chi è che si può gloriare? Lo sono più di loro, per le prigionie, assai più di loro. Paolo, ora stai veramente sfasando. Tu sei più grande degli altri perché hai preso più legnate degli altri, ma qua c'è qualcosa che non va, fatti visitare da uno psichiatra. C'è qualcosa che non hai capito. Non hai capito che devi essere un uomo di successo. Tu sei sul cesso, quale successo? Per le percosse subite, non per gli onori ricevuti e il successo. Per la precarietà, lo sono di più, per la precarietà della mia vita, non per la sicurezza che gli era data da qualche bodyguard o altre risorse che lo proteggevano da tutte, assicurazioni sulla vita o altre storie del genere. E poi fa una specie di curriculum, questo non l'ho scritto io ovviamente, però voglio leggervi poi quello che mi è venuto una volta in aereo pensando a come oggi si dipingono i neopauli. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Se la matematica non è un'opinione, 39 volte per 5. Quanto fa? 39 per 5, no? Maurizio, tu che sei il matematico. Allora. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Ma Paolo, ma queste cose neanche si dicono. Ma tu così perdi la tua reputazione. Ma che fa? Non solo le hai dette, ma le hai scritte. Le stiamo leggendo dopo 2000 anni. Ma qua c'è qualcosa che non va. Una volta sono stato lapidato. Paolo, ma veramente? 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, non è che c'era uno scafando, una tuta, non sappiamo cosa significa, ma sicuramente non in una situazione confortevole. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città. Il pericolo è il mio mestiere, veramente. In pericolo nei deserti, in pericolo sul mare. Ma Paolo, ma sempre nelle situazioni, ma perché ti sei andato a cacciare in queste cose? In pericolo tra falsi fratelli, perché anche lì esistono queste situazioni. Tante volte noi non immaginiamo che ci sono delle persone che arrivano per distruggere più il gregge e che sono non veramente convertite, dobbiamo vegliare anche su questo. In fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E come se questo non bastasse, ogni giorno sono assillato dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Paolo, io prima volevo diventare un apostolo, ma... Io volevo fare l'apostolo per avere il mio jet personale o per avere non so che cosa. Ma tu mi scoraggi. Ma tu mi fai vedere un ministero apostolico che sì, è invulnerabile, invincibile, ma non perché cambia le circostanze, ma perché le supera. E perché pur essendo attaccato da tutte le parti, il ministero di Paolo ha evangelizzato un sacco dell'Asia Minore. Il ministero di Paolo è arrivato oggi a noi, ispirato dallo Spirito Santo ed è il maggiore scrittore del Nuovo Testamento. Paolo, debole ma forte. E questa è stata la mia, se la vedo, identikit. Dei nuovi Paoli. Dai cristiani ho ricevuto 195.000 euro all'anno, che era quel 39 per 5. Vedi, mi aiuta a scrivere, se non mi dimentico. 3 volte ho battuto il record di popolarità e di successo ecclesiale, ricevendo il massimo riconoscimento e i più grandi premi. Una volta sono stato acclamato quasi come un dio sulla terra. 3 volte l'anno ho fatto delle crociere spettacolari ai Caraibi. ho passato un giorno e una notte in una suite presidenziale da 5.000 euro. Spesso in viaggio con il mio jet privato, garantito da ogni tipo di assicurazione sulla vita e contro qualunque evenienza, furto, perdite economiche, eccetera. Ben voluto da tutti i miei connazionali, desideroso di apprezzamenti internazionali, scortato dalla polizia quando in visita alle grandi città, qualche volta in un bellissimo safari nel deserto, ho acquistato persino uno yacht. O yacht, no, esiste pure yacht. No, esiste yacht. Lo yacht è più grosso dello yacht. Inaffondabile, garantito sempre nelle public relation, riposato e rilassato nei centri di fitness, è sempre allegro. Altro che Dio, bio! Spesse volte in veglioni, nutrendomi sempre dei cibi più squisiti e bevendo dei vini d'annata, sempre satollo in un clima temperato o climatizzato e vestito dei vestiti più alla moda. Ah, questo sì è l'apostolo che vorrei essere. Paolo, Paolo, cosa voleva dire? Qua non c'è un'esaltazione della povertà, non c'è un'esaltazione, ma c'è un dovere riconoscere che la cosa più grande che Dio ci ha dato è Lui stesso, è la sua vita dentro di te. È questa identità, immagine di Cristo che non finirà mai. Questo è quello, e vado alla conclusione perché il tempo vola. Un ultimo brano della scrittura, da tutti conosciuti, conosciuto, in Romani 8, 28, 39. Debole ma forte. Dio può fare imprese incredibili da una persona debole come te. Non prendere l'alibi della tua debolezza. Non prendere l'alibi della tua incapacità, non prendere l'alibi che non sai parlare, perché anche lì, certo, se fai un po', impari qualche regoletta maggiore di sintassi e di grammatica, non è male, però lo Spirito Santo ti userà, non ha importanza la grammatica, lui trasmette la vita e la vita non ha a che fare con gli schemi mentali. Se qualcuno crede di essere savio secondo questo secolo, diventi pazzo. Diventi smarrito per appoggiarsi alla vera sapienza. Ora sappiamo, dice qui l'Apostolo Paolo, conclude lui e concludo io, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Questa è ancora un'attestazione che Dio già ti aveva immaginato uguale a Gesù, primogenito di tanti fratelli. Li ha pure predestinati, diceva, a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamato, qua c'è tutta la tua storia nella mente di Dio, a un certo punto ti ha chiamato perché aveva per te questo progetto, certo eri anche libero, sei predestinato in Cristo, nel fatto che tu avessi detto sì a Cristo, perché tu eri libero anche di dire no, e Dio non ti poteva mandare con la forza in paradiso. Dio rispetta la nostra libertà e il nostro libero arbitrio, l'hai scelto tu. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio, almeno pace con Dio, Dio è in pace con noi, il nostro spirito è in pace con Lui, siamo in una perfetta armonia. Ma ancora di più, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, che significa altro che non altro che ha messo dentro di loro, dentro di te, la sua gloria, la sua immagine, la nuova identità a immagine di Cristo. Quindi Dio non t'ha solo chiamato, chiamato da Dio, sono stato chiamato, però poi non solo ti ha giustificato come se non avessi mai peccato, ma ti ha messo la sua immagine dentro, ti ha fatto diventare partecipe della natura divina. sei divino, sei divina. Veramente mi sento molto terra terra. Che diremo dunque rispetto a queste cose? Che dobbiamo dire, Signore, hai fatto tutto tu. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi. E qui la parte finale. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, la difficoltà, i momenti oscuri, il deserto, l'angoscia. Forse l'angoscia in certi momenti ci fa vedere persino Dio distorto, come i discepoli vedono Gesù che va verso di loro sul mare e la paura gli fa vedere un fantasma. Dice, ci mancava solo il fantasma. Gata in pace la cosa, ora pure il fantasma. Cioè, quando siamo angosciati non vediamo più con gli occhi dello spirito. Sarà l'angoscia, sarà la persecuzione a poter separarti dalla vita di Cristo che è dentro di te. Sarà la fame, la nudità, il pericolo, la spada, tante cose che sono la nostra vita quotidiana, non per forza in questa maniera. Tante volte non è che ricevi un colpo di spada, ma una bella parolaccia e una lingua tagliente riesce a tagliare come una spada. Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma ci alziamo in piedi. In tutte queste cose noi siamo depressi. No! Noi non ce la facciamo più! No! Noi siamo più che vincitori. Alleluia! In virtù della nostra intelligenza? No! In virtù della nostra caparbietà? No! Del nostro orgoglio? No! Io non sono uno che si spezza. No, in virtù della tua fragilità che ha permesso alla potenza di Dio di sostenerti e sostenerti sempre di più, in virtù dell'amore di cui ci ha amati, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, e ci associamo a Paolo in questa confessione di fede, io sono persuaso, sono convinto, non me lo leverete dalla testa, non mi direte che sono un apostolo fallito di serie B, di serie C. Io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Io sono persuaso. Ma non perché Dio all'esterno dirà va bene, lo trattengo con me, ma perché Dio è venuto ad abitare in te. E fortunatamente è difficile liberarsi di Dio. Io ci ho provato. Non è semplice, perché quando uno ti ama ti perseguita. Niente ti potrà separare, ma tutto questo lo devi pagare? No. Costa chissà quanto? No. Ma hai bisogno di crederlo. Hai bisogno di cominciare a fare funzionare una fede operante attraverso un amore, una fede che prende da questo deposito meraviglioso, non si ferma di fronte al limite umano, non si ferma di fronte al non si può fare. No, si può fare! Non si può fare! Si può fare! Forse non lo farà in un giorno, lo farà in due giorni. Tante volte riceviamo delle profezie, non sono sbagliate. Diventerai un grande evangelista. Magari dal giorno dopo subito pensiamo, no! Se qualcuno ti dice da giovane diventerai un grande avvocato, devi cominciare a studiare, comprarti i libri, fare gli esami, e poi un giorno sarai un grande avvocato. Tante volte nel mondo pentecostale c'è questa un po', direi, stupidità, che si pensa che le cose che Dio dice sarai questo direttamente ti abitano istantaneamente senza comportare la tua collaborazione. Ma la cosa fondamentale, sì, Dio ha fatto la sua parte, ma la tua parte, la tua collaborazione ti permetterà di raggiungere quei risultati e di poter fare quello che la speranza ti ha fatto intuire, quello che la profezia ti ha fatto vedere, quello che Dio ti ha detto puoi diventare. Guardalo prima e poi lavora per raggiungere quel risultato, per non stare lì a guardare e in mente non fai niente.